Leggerezza e ironia. È quello che ci vuole in questo periodo, forse non solo in questo periodo, ed è anche il tema che abbiamo scelto per questa puntata del Cacciatore di Libri Estate. Sono puntate tematiche, lo ricordiamo, di un'ora, che vanno in onda il sabato alle 6:10 e alle 16 e la domenica alle 14. In questa puntata sentiremo le interviste a Diego De Silva, Lorenza Gentile, Andrea De Carlo ed Andrew Sean Greer, che è premio Pulitzer per la narrativa. Ospite del Caffè Letterario, Valentina Ghetti, content creator. E ora lasciamoci andare alla leggerezza e all'ironia. L'ironia è la cifra che contraddistingue i romanzi di Diego De Silva, creatore fra gli altri del personaggio seriale dell'avvocato Vincenzo Malinconico. Avvocato non di grido, ma di gemito, come si definisce lui stesso, e che ha ispirato anche la serie TV della Rai, Malinconico, avvocato di insuccesso, di cui fra l'altro stiamo sentendo la sigla. L'avvocato sgangherato, quello delle cause strampalate e dei casi grotteschi, è protagonista di 6 romanzi, fra i quali Non avevo capito niente, Mia suocera beve, Divorziare con stile. L'ultimo è Sono felice, dove ho sbagliato, pubblicato come gli altri da Einaudi. Malinconico riceve una strana richiesta dalla sua compagna Veronica, cioè aiutare la sua amica Maria Egizia a fare una class action per infelicità amorosa. Una causa che risulta surreale anche allo stesso Vincenzo Malinconico, che non sembra tanto propenso ad accettare l'incarico.
Lui non lo è, ma non perché la cosa paradossalmente non sia addirittura giuridicamente sostenibile in astratto, cioè si potrebbe anche intentare una causa per infelicità, è qualche cosa che poi in realtà poi avviene abbastanza ordinariamente in tutte le cause di separazione, no? Ci si rinfaccia l'infelicità, ti ho dato gli anni migliori della mia vita, tutto ciò che avrei potuto fare non ho fatto per te, no? Sono delle implicite richieste di valutazione, la determinazione di un assegno, di una specie di tabella immaginaria della felicità mancata. Quanto costa, quanto mi costa l'essere stato infelice, il fallimento di questo matrimonio, no? Quindi teoricamente potrebbe addirittura, mi rendo conto che è una notizia da far accapponare la pelle, ma potrebbe essere addirittura sostenibile. Il punto è che...
Cioè quantificare il danno, insomma,
quantificare
emotivo.
Il danno da infelicità potrebbe addirittura essere sostenibile teoricamente, poi si tratterebbe di vederlo, ma come dire, si potrebbe anche forse provare. Il problema è che Malinconico non ci crede sul piano filosofico. Malinconico è un avvocato sbagliato, insomma, lui doveva fare un altro mestiere.
Beh, lo sappiamo,
forse
lui
il
spesso
forse
è un filosofo di vita, però le sue massime, le sue riflessioni sulla vita, sempre molto ironiche, ma anche un po' malinconiche, come
sì,
il suo cognome.
Sì, ma dubito che lo inviterebbero a 8:30.
No, non è da talk show,
o a Piazza Pulita o da Floris, insomma.
Quindi la sua è proprio un'obiezione filosofica.
Sì, perché secondo Malinconico il dolore non è risarcibile, la nobiltà del dolore sta nel fatto di non essere quantificabile e di non essere valutabile su nessun mercato. Del resto è così. Come dire, il dolore è un'esperienza di conoscenza, è qualcosa che attiene alle scelte e agli incontri che noi facciamo nella vita e in un certo senso ci forma, ci tocca. Se noi proviamo a quantificarlo, a tabellizzarlo, lo immiseriamo, gli togliamo valore.
Naturalmente all'inizio di questo romanzo si fa tutta una disquisizione sulle varie tipologie dei pantani amorosi in cui ci possiamo trovare. C'è appunto il pantano della rivalsa, insomma, classico uomo che non ha voluto lasciare la moglie e quindi praticamente l'altra persona ha sprecato tempo e rivendica la lesione di un diritto. Adesso non diciamo come andrà a finire questa causa, se ci sarà effettivamente questa causa, ma Malinconico viene a contatto con tutta una serie di personaggi, perché non è solo questa Maria Egizia, poi c'è proprio un gruppo tipo di autoaiuto degli alcolisti anonimi che vuole veramente, come dire, vendicarsi. C'è un senso di rivalsa o di vendetta da parte di queste persone?
Ma più di rivalsa, direi, proprio l'idea di recuperare qualcosa, di non perdere completamente. È proprio un'esigenza risarcitoria che è qualcosa che, come ti dicevo un attimo fa, anima la quasi totalità delle persone in occasione di separazione giudiziale, no? Cioè vorrei essere un po' risarciti, ripagati di quanto si è perso, di quanto si è dato, investendo tanto senza poi ritrovarsi senza alcun interesse, no? Certo, banalmente potrebbe essere definito un discorso di interesse, ma credo che il denaro chiesto sulla base di queste motivazioni abbia un valore metafisico. Malinconico dice, è proprio per questa ragione che il dolore non è risarcibile.
E invece Maria Egizia, appunto, che vorrebbe intentare questa causa, lei sostiene di essere agli arresti esistenziali, che è una frase comunque meravigliosa. Ovviamente con la solita fantasia e ironia di Diego De Silva, come si chiama appunto la protagonista di questo romanzo? Maria Egizia, un nome che ovviamente malinconico storpia in tutti i modi, come del resto quello della sua segretaria. Poverina, si chiama Dolorata ma diventa afflitta, eccetera. Ma cioè, malinconico proprio non ce la fa da questo punto di vista. Sui
No, non
nomi.
ce la fa perché è anche un modo, secondo me, inconscio di allontanare i disturbatori. Per sbagliare il nome è anche un modo di dire non voglio ascoltarla questa persona, non voglio neanche prenderla in considerazione.
L'altra caratteristica di Malinconico è quello di avere proprio il catalogo dei mobili IKEA interiorizzato dentro se stessa. A casa sua tutti i mobili IKEA, tanto non facciamo pubblicità, mentre nello studio adesso di Benny la Calamita ci sono i mobili firmati perché Benny, insomma, è più pretenzioso. E tu a un certo punto scrivi: il fatto è che ho un cuore IKEA e non c'è upgrade che mi affranchi dalle mie radici. Ecco, insomma, lui si sente un uomo semplice alla fine.
Sì, alla fine lui resta. Ecco, l'IKEA in malinconico, ecco, quelle sono categorie filosofiche, no? Cioè la sua affezione per i mobili IKEA, che chiama per nome come se fossero dei
Ovvio,
vecchi amici,
con
no?
delle
Cioè,
pronunce perfette.
non puoi chiamare, come dire, una sedia
Hector.
sedia, una Stefan, non c'è niente da fare. È un'individualità, no? Ha qualche cosa a che fare. E lui non riesce a liberarsi da questa idea di aver costruito intorno a sé un'esistenza semplice. Per cui, in un certo senso, ritrovarsi in uno studio firmatissimo come quello di Benny la Calamita, con mobili tutti in stile, dove il denaro si vede, no? È qualcosa che lo fa sentire a disagio, perché malinconico, sostanzialmente, come tu giustamente dicevi, è una persona semplice, che quindi non ha mai avuto bisogno di queste sovrastrutture, ci si sente sempre un po' a disagio. A me piace questa cosa alla fine, una forma di rivendicazione delle proprie origini. Questa idea di scalare immediatamente la classifica classista è molto trash, nel senso che poi le cose, secondo me, almeno secondo me, poi per carità, nella vita vanno guadagnate. Ecco, adesso prima parlavamo di Massimiliano Gallo, no? Massimiliano
Che interpreta appunto
che è
Malinconico nella serie TV.
malinconico. E lui è arrivato a un ruolo di protagonista dopo 35 anni di lavoro. E a me questa cosa piace tantissimo e si vede.
Del resto ricordiamo che l'avvocato Malinconico è un avvocato non di grido, ma di gemito, come tu ogni tanto
O
lo
di
definisci, o
singhiozzo.
di singhiozzo. Ecco, a proposito della serie TV che ha avuto veramente un grandissimo successo, ricordiamo è stata tratta dai romanzi Non avevo capito niente, Mia suocera beve, Divorziare con stile. Tu hai fatto sì il soggetto, hai partecipato anche alla sceneggiatura, quindi c'è del tuo, c'è molto la mano di Diego De Silva. Ma ti aspettavi all'inizio di riuscire a rendere la stessa ironia che c'è nei romanzi, a trasferirla in un altro mezzo che ha ovviamente un altro linguaggio?
Beh, mi rendevo conto che era un lavoro complicato, però sono sempre stato fiducioso. Fiducioso perché sentivo intorno a me un'atmosfera positiva e soprattutto poi il regista aveva le idee molto chiare su come, per esempio, io sono stato sul set molto e Alessandro Angelini, prima di girare, proprio si preoccupava tanto di allestire la scena, di costruirla. E poi c'era questa triangolazione molto felice tra me, lui e Massimiliano, per cui ogni giorno sul set ci divertivamo tantissimo, però c'era sempre questa idea di costruire delle scene che avessero in sé il registro commediale e il registro drammatico quasi in ugual misura.
Le Leggerezza e tenerezza sono le caratteristiche del romanzo di Lorenza Gentile, Le cose che ci salvano, pubblicato da Feltrinelli. La protagonista è Gea, 27 anni, che vive a Milano da 5 anni. Molti la considerano strana, perché fa la tuttofare del quartiere e ha problemi a socializzare, forse anche perché aveva ricevuto dal padre un'educazione militaresca, come se ci fosse sempre una catastrofe incombente. Gea ama riparare gli oggetti. «Datemi qualcosa da aggiustare, ma non chiedetemi di fare conversazione», ripete spesso. Nonostante sia di poche parole, ci sono alcune persone alle quali è profondamente affezionata e alle quali dedica tempo, ascolto e cure. Persone con le quali realizza la sua personalissima economia circolare di quartiere. Gea deciderà di salvare un vecchio negozio chiuso da anni dove gli oggetti hanno quasi una dimensione magica.
C'è una protagonista molto sui generis, una donna sui generis, ha due tendenze, come giustamente ha fatto notare, opposte. Da una parte è molto pratica ed è tutto quello che io non sono e che vorrei essere, per cui è diventata anche la mia migliore amica, nonché consigliera.
Credo che tutti vorrebbero avere un'amica come Gea che ti viene a montare le mensole, ad aggiustare
esatto.
Qualsiasi cosa in casa, insomma sarebbe l'amica e la vicina di casa perfetta.
È fantastica col fatto che adesso esiste, io le chiedo spesso consiglio e molto spesso mi lascio influenzare e ispirare da lei. E nel momento in cui è arrivata nella mia mente era già così, aveva già una sua voce molto forte, infatti il libro è scritto in prima persona e aveva questo suo pragmatismo assolutamente in controtendenza con il mondo di oggi e soprattutto con il mondo che vivono i giovani oggi, che sono sempre più invece portati con gli occhi sullo schermo. Allo stesso tempo ha anche una parte romantica che invece mi rispecchia pienamente, quindi è sempre attenta agli altri, lascia origami con citazioni in giro per il quartiere. Legge moltissimo, fa della cultura il proprio forziere, dice a un certo punto. E quindi questo suo conflitto interiore, se vogliamo, è quello che a me interessava e che ho trovato interessante fin da subito, quello che mi ha convinto a scrivere di lei, perché volevo aiutarla. Sapevo che aveva appunto un passato doloroso alle spalle, che era stata cresciuta in un modo molto particolare e volevo trovare il modo perché si aprisse al mondo e agli altri.
Gea è una ragazza che non butta via nulla, ha un rapporto molto particolare con le cose, pensa appunto che le cose la possano salvare o comunque che ogni oggetto abbia qualcosa da dire o un utilizzo possibile prima o poi, ma non è un'accumulatrice nel senso di una persona che ama avere tanti oggetti, anzi lei vive veramente con poco, cerca sempre di riciclare gli oggetti, tanto è vero che tu a un certo punto scrivi che mette in atto una sorta di economia circolare di quartiere. È anche molto bello quando per esempio lei regala la brioche del mattino a una persona che a sua volta le dà della verdura e lei a sua volta la dà ad un'altra persona. Ecco, veniamo alla comunità di persone che circondano Gea, perché abbiamo detto lei fa fatica a fare amicizia con le persone, però ci sono poche persone che le stanno a cuore. C'è Angelina che tiene una tavola calda che si chiama Il Nulla, il figlio Eugenio che ha un sogno particolare, poi c'è Dalia, una signora anziana, la portinaia sostanzialmente del palazzo con questi capelli arancioni, anche lei ha un segreto, e poi c'è Trofeo, il vicino di casa silenzioso, poi Adelaide, anche lei ha un sogno nel cassetto non da poco, e la figlia Aria. Ecco, in che modo la tua Gea si rapporta a questa varia umanità?
Lei trova qualcosa di se stessa in questo tipo di persona, perché in fondo, esatto, sono tutte persone che hanno un segreto e che hanno una loro solitudine, che però è una solitudine piena e non vuota. Sono persone che hanno qualcosa da dare, ma che come lei fanno difficoltà a integrarsi, a trovarsi nel mondo. E quindi lei si riconosce in loro e loro si riconoscono in lei. E quindi nascono queste amicizie al di fuori dell'età, perché in realtà non hanno niente in comune se non il loro essere profondamente umani e profondamente fedeli a loro stessi.
Fra l'altro queste persone che hanno tutte più che un segreto, forse un sogno segreto, qualcosa che non svelano quasi a nessuno, Va a finire che lo svelano proprio a Gea, lei che fa fatica ad avere relazioni con le persone. Allora Dalia, per esempio, dipinge da 20 anni e nessuno lo sa. Eugenio, questo ragazzo, ha il sogno di diventare autista, di nascosto dai genitori, naturalmente. Poi c'è Adelaide, che fa la commessa in un negozio di vestiti, ma lei vuole creare vestiti. In qualche modo Gea è un catalizzatore per tutte queste persone.
Sì, perché lei non giudica. Parlando poco, ascolta. Questa è una cosa molto inusuale, soprattutto nelle grandi città. È molto difficile ascoltarsi a vicenda. E quando trovi qualcuno che veramente ti ascolta e che appunto non ti giudica, ma ti prende per quello che sei e che si riconosce in te, allora è proprio il momento in cui in modo naturale ti viene da aprirti e da consegnare all'altro la parte più preziosa che hai, perché senti che sei al sicuro.
Abbiamo già accennato allo strano passato di Gea. Tu prima parlavi di un'educazione molto anche dura impartita dal padre. Era un'educazione proprio di tipo militare, questo lo possiamo dire, perché il padre immaginava in qualsiasi momento l'arrivo di un'emergenza, di una catastrofe, li faceva vivere quasi con la tuta mimetica, e ci sono anche delle scene, insomma, piuttosto dure. Ecco, che peso ha avuto questa educazione evidentemente impartita da una persona che forse qualche nevrosi ce l'aveva? Che peso ha avuto nella vita di Gea?
È stata totalmente condizionante, perché appunto lei è cresciuta fino all'età, alla maggiore età, isolata completamente dal mondo circostante, in una casa ai limiti del bosco, con un padre appunto sempre pronto alla catastrofe. E conosciamo anche il padre gradualmente, capiamo che esatto, quella che è inizialmente un sogno, ed è il suo sogno di autosufficienza, di rifiuto della società, degli aspetti più negativi della società in favore di una libertà, di una forma di libertà, diventa in realtà una prigione. Quello che era un ideale diventa una nevrosi, fino a quasi forse anche una psicosi, possiamo dire. Per cui è molto condizionante per i due figli, che poi vedremo che matureranno scelte differenti. E qui per me è stato molto interessante approfondire questo aspetto.
E veniamo un po' al cuore della trama, insomma, di questo romanzo, perché Gea guarda sempre dalla finestra di casa sua la saracinesca chiusa di un negozio che si chiama Il Nuovo Mondo, un negozio dove lei era stata da piccola, una volta che era andata appunto con i genitori a trovare la nonna a Milano, ed era un negozio quasi magico, perché vendeva oggetti, ma in realtà gli oggetti venivano scelti dalle persone e gli oggetti stessi sceglievano le persone, si creava quasi un rapporto magico, dicevamo prima. Poi per una serie di vicende questo negozio sembra riaprire, in realtà deve essere venduto. La dimensione magica di questo luogo, io ricordo il tuo romanzo precedente, Le piccole libertà, che era ambientato alla famosa libreria di Parigi, Shakespeare and Company, dove lì anche c'era una dimensione magica dei libri. In questo caso la dimensione magica degli oggetti. Quanto ti piace questo aspetto, insomma, nella letteratura?
Ma mi piace tantissimo, sia appunto da lettrice che quando mi trovo a scrivere le mie storie, cerco la magia, cerco la luce, cerco, come giustamente dicevi, la dolcezza, la leggerezza, senza negare il dolore, l'ombra e la difficoltà e la complicazione della vita. E la vita è difficile per tutti noi, e questo non voglio negarlo e non voglio prenderlo sotto gamba, ma allo stesso tempo credo fermamente che la magia esista, che il bene esista, che la luce ci sia, e la cerco con tutta me stessa nelle mie storie. Più c'è dolore, più cerco la magia.
L'ironia a volte fa capolino anche nei romanzi di Andrea De Carlo, scrittore scoperto da Italo Calvino e che aveva esordito nel 1981 con Treno di Panna, diventato veramente un grande successo. Sono seguiti poi tanti altri romanzi, ne citiamo solo alcuni: Due di Due, Tecniche di seduzione, Arco d'amore, Pura vita, Il teatro dei sogni. L'ultimo romanzo si intitola Io, Jack e Dio, pubblicato dalla Nave di Teseo. Rapidamente questa è la trama. Fin da piccoli, Mila e Jack si vedono in estate sulla riviera Adriatica e sono veramente grandi amici, finché Jack non dà più notizie di sé per 7 anni. Ricompare nella vita di Mila in circostanze particolari. Durante la sua assenza è diventato frate. Appartiene però ad un movimento religioso sui generis, che mette in discussione le sacre scritture e coltiva il dubbio. Una storia questa raccontata veramente con una costante, sottile ironia. Ma perché De Carlo ama appunto usare l'ironia nella narrazione?
Perché forse è una luce che io vedo in qualunque situazione, anche la più buia, la più tetra, la più deprimente. Fa parte della vita, poi c'è un aspetto ridicolo in qualunque cosa noi facciamo, forse anche perché siamo degli esseri un po' ridicoli, pieni di pretese, di aspirazioni, di ambizioni fuori misura, tutti noi, come specie proprio umana, e quindi questa parte goffa, patetica e ridicola ultimamente, in ultima analisi, viene fuori scrivendone. Insomma, tu hai la possibilità di essere dentro una situazione e fuori, e una come Mila, questa voce narrante, ha la tendenza a farlo di continuo, di uscire da sé, no? Uscire dai suoi panni e vedersi da fuori, vedere quanto ridicola o assurda una situazione è.
Può essere, insomma. Sì. Ecco, tu invece come autore hai deciso di entrare nei panni di una donna, perché questo romanzo è raccontato dal punto di vista di Mila, quindi da un punto di vista femminile. Altra scena clou, la raccontiamo perché succede veramente all'inizio del romanzo, è appunto durante l'orazione funebre che viene celebrata da un frate. Mila lo guarda e dice: oddio, ma assomiglia a Jack, al mio amico Jack, non lo vedo da 7 anni, ma possibile che sia lui, ma sarà un travestimento. E invece Jack si è realmente fatto frate. Devo dire che appartiene a una congregazione, a un ordine, a un movimento piuttosto sui generis, perché ci sono frati uomini e frati donne, e poi nello stesso tempo loro sono molto critici nei confronti delle sacre scritture e soprattutto coltivano il dubbio. Ecco, come sono questi frati?
Sono dei frati molto particolari, sono un ordine piccolissimo. Il decano che ha fondato questo ordine dice: forse ho fondato il disordine, nel senso che il loro motto è proprio il dubbio va coltivato sempre, non bisogna mai accettare le cose come sono, e questo include però quelli che dovrebbero essere i cardini del loro credo, quindi anche le sacre scritture. Questi leggono in modo molto radicale e critico l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento, e arrivano a conclusioni devastanti dal punto di vista di un religioso che dovrebbe praticare e diffondere le credenze che lì sono espresse. E questo per me è stato un viaggio nel viaggio, cioè nel viaggio del romanzo, dei personaggi inventati. C'è stato un viaggio anche alla ricerca di questi temi di cui sapevo poco, come però credo quasi tutti, perché insomma i credenti e non credenti, ma tutti hanno un'infarinatura.
Però insomma sono pochi quelli che poi si sono letti, sì, la Bibbia, o che sanno per esempio che fino al 1965 era vietato leggere la Bibbia nelle lingue volgari, diciamo in italiano, in inglese, certo. In francese si poteva leggere solo in latino, e i tuoi personaggi appunto sottolineano che era stata la Chiesa a fare questa imposizione, ma poi racconti veramente tanti altri particolari. Ma tu come scrittore, Andrea De Carlo, in che modo ti sei approcciato a queste riflessioni da credente, da ateo, da curioso, perché si capisce che comunque c'è stato un lavoro di ricerca, perché riporti anche dei passi della Bibbia?
Sì, è stato un lavoro di ricerca molto lungo, che in realtà avrebbe potuto diventare infinito, perché ogni volta che tu entri in un mondo scopri la sua complessità e una cosa rimanda a un'altra. Quindi se cominci una ricerca sui testi scopri infinite cose. Io ne ho scoperte alcune, poi a un certo punto mi sono fermato perché stavo comunque scrivendo un romanzo, non stavo facendo un lavoro da esegeta, da interprete.
Ma quella che ti ha stupito di più, per esempio?
Beh, per esempio il fatto che l'Antico Testamento può essere letto come un libro che non parla affatto, un insieme di libri, di testi, che non parlano affatto di religione, non parlano affatto di Dio, che parlano di guerra, di conflitti, di una cultura tribale, ai nostri occhi spaventosa, che assomiglia molto a quella, all'interpretazione dei fondamentalisti islamici che ci fanno orrore, ma tutto poi nasce lì alla fine. Quella è la madre delle varie delle religioni monoteiste, poi insomma c'è una matrice comune. Capisci anche perché la Chiesa non volesse che, non abbia voluto così a lungo che le persone normali leggessero la Bibbia, perché le conclusioni a cui un lettore libero può arrivare sono molto inquietanti.
Beh, a questo proposito, a un certo punto tu scrivi, fai dire a diversi personaggi perché questi frati accolgono, insomma, la gente, la popolazione che vuole fare delle conversazioni e delle riflessioni spirituali e religiose, si fa riferimento al fatto che Dio punisce le adultere, che nella Bibbia è scritto che la folla le lapiderà e le farà a pezzi con le spade, ne ucciderà i figli e le figlie, darà alle fiamme le case. E sì, dice Fra Maximin, che insomma è il fondatore di quest'ordine, non vi ricorda terribili episodi recenti in alcuni luoghi del mondo piegati dalle più brutali interpretazioni della Sharia? Ecco, questi frati effettivamente sovvertono tutta l'ordine delle cose, diciamo, delle cose come comunemente vengono conosciute e interpretate. E qual è la reazione di Mila a tutto ciò? Perché lei non solo è arrabbiata con Jack perché non si è fatto vivo per 7 anni, ma è anche arrabbiata perché lui è diventato frate ed è in una posizione, insomma, un po' insolita.
Sì, lei è polemica, ma poi lei dice all'inizio, fin da quando va nella chiesa, dove poi rivede Jack, dice che nella chiesa non c'è mai entrata volentieri, le hanno sempre comunicato un senso di profondo disagio, di cupezza.
Quando aveva fatto le elementari e le medie dalle suore, dice sì. Che non aveva, diciamo, una grande simpatia per la religione precostituita.
Però poi è una donna curiosa, come poi sono curioso io, nel senso che poi non sono partito con dei pregiudizi. Mi incuriosiva profondamente studiare i testi, che poi sono il fondamento appunto non solo della religione cristiana, ma anche di gran parte della civiltà occidentale, perché poi culturalmente c'è stata un'influenza enorme, tuttora c'è un'influenza della Chiesa sulla vita civile del nostro paese, poi in particolare, ma certo, insomma, del mondo occidentale. Nel mondo non occidentale le religioni hanno un peso a volte enorme, se uno pensa a una teocrazia come l'Iran, oppure all'uso della religione, in questo caso del cristianesimo ortodosso, da parte di un despota come Putin, che di colpo si scopre credente, no?
Sì, questo è l'uso chiaramente che si fa di alcuni di alcune credo, insomma, di alcune fedi. Sì. Ecco, tornando invece ai tuoi personaggi, beh, questo lo possiamo accennare. Mila in fondo è sempre stata un po' innamorata di Jack, però si è adattata semplicemente all'amicizia. In questo romanzo forse qualcosa accadrà fra i due. Che tipo di visione invece a Jack, perché in realtà noi vediamo solo il punto di vista di Mila, effettivamente, perché tu lo racconti dal suo punto di vista. Devo dire che Jack ogni tanto ha una faccia da schiaffi, perché uno vorrebbe un po' scuoterlo e dire, ma insomma, ma tu cosa pensi?
Ma infatti Mila poi ci sono dei momenti in cui lo detesta, in cui lo trova esasperante. Poi lui in parte è un personaggio non facile da capire e forse lì sta poi il fascino che comunicava a lei. Lei era un po' una ragazzina più giovane di lui, quando quei pochi anni di differenza sembravano un abisso. E quindi da lì parte un rapporto dispari, che poi rimane dispari, come spesso sono le storie d'amicizia, ma d'amore anche di più, perché poi l'amicizia tende a, semmai, a livellare i rapporti. Ma l'amore trovo che abbia sempre una forma di squilibrio che lo rende instabile e anche interessante.
Ci prendiamo una breve pausa, poi torneremo a parlare di libri con Valentina Ghetti, content creator molto attiva su TikTok. A fra poco.
Il cacciatore di libri.
Ospite del Caffè Letterario in questa puntata del Cacciatore di Libri Estate, che abbiamo voluto dedicare alla leggerezza, finalmente a un po' di ironia, è Valentina Ghetti, content creator e booktalker. Fra l'altro lei è anche insegnante di italiano alle scuole medie, quindi diciamo che ha una visione veramente globale sui libri e sui consigli di lettura. Valentina, sei ospite appunto di questa puntata, ma come sai in questo spazio i consigli possono essere totalmente liberi, ma per puro caso avresti un libro che ha a che fare con il tema di questa puntata? Così facciamo finta che non ce la siamo preparata questa.
Assolutamente sì, ed è una cosa divertente che non farò mai più di David Foster Wallace. Lui parte per una crociera, anzi viene inviato, doveva essere una recensione giornalistica di una crociera, e in realtà lui scrive un piccolo pamphlet in cui porta alla luce tantissime, diciamo, idee strane che le persone hanno sulle crociere e tantissime contraddizioni, no? Della società moderna sull'idea di vacanza e sull'idea di come viverla questa vacanza. Quindi ovviamente poi gli hanno stracciato la recensione e gli hanno detto che non la prendevano.
Senti, a chi consiglieresti questo libro? Visto che tu sei abituata a un pubblico vastissimo, perché quando parli naturalmente come booktalker hai un determinato pubblico, magari se invece devi consigliare un libro a scuola ai tuoi studenti ne hai naturalmente un altro. A chi consiglieresti questo libro?
Questo lo consiglierei a chiunque abbia voglia di passare un momento per farsi una risata, sospendendo il giudizio e cercando di stare con l'autore. David Foster Wallace è un personaggio molto particolare e ha una serie di idee un po' strane, ma se si entra nella sua ottica si può veramente godere di un'esperienza magnifica, tant'è che mio padre, che è l'ultima persona a cui avrei consigliato questo libro, se l'ha ascoltato in audiolibro e gli è piaciuto tantissimo.
È vero, ricordiamo anche l'opzione audiolibro, che tra l'altro è molto gettonata in estate, magari si passano diverse ore in auto per viaggiare, l'audiolibro è sempre un'opportunità da cogliere. E allora ricordiamo il titolo, Una cosa divertente che non farò mai più, di David Foster Wallace, pubblicato in Italia da Minimum Fax con la traduzione di Gabriella D'Angelo e Francesco Piccolo. Valentina Ghetti, adesso consigli in libertà, puoi anche consigliarci un libro drammaticissimo dove si piange tanto, non ci sono problemi.
Sempre mantenendoci sul tema della leggerezza, secondo me la vacanza è il momento topico per leggere tutti quei romance, quei libri che ci trasportano in un altro mondo e magari in un'altra vita, e quindi sicuramente consiglio Ti aspetta Central Park di Felicia Kingsley. È un libro secondo me bellissimo, leggero, divertente, che trascina. Bisogna avere un po' di tempo a disposizione sotto l'ombrellone, non si può essere interrotti.
Addirittura, ma ci puoi accennare di che cosa parla, insomma?
Assolutamente sì, si tratta già l'incontro molto particolare tra due lavoratori di casa editrice. Lui arriva convinto che appunto gli verrà data una promozione, mentre incontra questa ragazza sull'ascensore e pensa proprio che sarà la sua segretaria, quindi promozione, nuova segretaria, lui si sta già strofinando le mani. Il problema però è che in realtà quella è la sua nuova capa e quindi inizierà già una guerra contro di lei, anche solo per avergli usurpato il posto. Anche lei avrà i suoi buoni motivi per odiarlo, ma in realtà a causa di un'autrice si dovranno trovare a collaborare.
E allora ricordiamo il titolo, Ti aspetto a Central Park di Felicia Kingsley, che lo ricordiamo è italianissima. Questo è uno pseudonimo che lei usa appunto per pubblicare i suoi romanzi, romanzi di grandissimo successo. È una delle autrici di punta del genere romance. Fra l'altro vi ricordo che al genere romance e romanzi d'amore abbiamo dedicato una puntata speciale del Cacciatore di Libri, e la trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Questo libro, come gli altri di Felicia Kingsley, sono pubblicati da Newton Compton Editori. Valentina Ghetti, altro consiglio di lettura per i nostri ascoltatori?
Adesso lasciamo un pochettino magari l'idea della leggerezza, perché
ecco, adesso ci fai piangere, lo so.
Adesso faccio
Dai.
Piangere okay, con la variante piangere. Di Lunneburg di Paolo Mauresig, che
stupendo, uno dei miei libri preferiti.
Vero, è stata una scoperta incredibile, classico libro a cui io non mi sarei approcciata, ma l'ho scoperto tramite un gruppo di lettura dedicato ai giochi da tavolo. Perché Perché la variante di Lunneburg gioca tutto, racconta tutta la storia in una partita di scacchi. È una storia che parla di olocausto, è una storia che parla di lutti, di conflitti, di odio, ma anche di avversari, e in questo caso avversari di scacchi. Io devo dire, non ho aperto la trama, io consiglio di non aprire la trama e di andare spediti e fidarsi, perché è un'esperienza meravigliosa questo libro.
E ricordiamo allora la variante di Lüneburg di Paolo Moerasing, che purtroppo è scomparso, lo ricordiamo, nel 2021. Il romanzo è pubblicato da Adelphi, anche in edizione economica. Io ricordo che avevo la primissima edizione, aveva una copertina rosa pallido, se non erro. È un libro che vi consigliamo calorosamente, sia Valentina Ghetti che la sottoscritta. Altro consiglio di lettura?
Altro consiglio, sempre, magari torniamo un po' nel tema leggerezza qui, perché è uno dei miei libri preferiti. In realtà non è un libro, ma è una raccolta di discorsi di Kurt Vonnegut, che si chiama Quando siete felici fateci caso. Sono appunto un grande numero di discorsi che lui ha tenuto nelle varie università americane. Tende a essere ridondante, ovviamente, perché non è che si può inventare nuovi concetti ogni due per tre, però dà uno spaccato un po' sul modo di Kurt Vonnegut di vedere la vita, e a me è piaciuto tanto. Secondo me è molto tenero, porta delle idee ovviamente sue, molto particolari, però mi è piaciuto veramente moltissimo, e ogni tanto quando mi sento magari un po' giù vado a riprendermi uno di questi discorsi.
E già il titolo, devo dire, è bellissimo: Quando siete felici fateci caso. Più di questo, Kurt Vonnegut, lo ricordiamo. Io ho preso l'edizione di Bompiani pubblicata nel 2022, ma il libro è precedente, con la traduzione di Martina Testa e Assunta Martinese. Andiamo avanti con i consigli di lettura, i tuoi libri preferiti o comunque quello che vuoi condividere con i nostri ascoltatori.
Sicuramente i prossimi due sono dei libri che, come dicevo prima, dovete godervi, cioè dovete sapere che avete tempo, che non venite disturbati, perché sono i classici libri che prendono e intrappolano.
Si e sono forse uno... anche lunghi? No, sono lunghi o sono
Ma
contenuti?
Allora, non lunghissimi. Il primo è Outlander, la straniera, di Diana Gabaldon, e ne stavo parlando con lei perché l'ho appena incontrata a Glasgow, e è sempre difficile incasellare questo libro in un genere, perché non è romance, non è fantascienza, non è fantasy, non è storico, ma è un po' tutto insieme. E seguiamo la storia di Claire, che è una donna che è appena tornata dalla guerra, lei era infermiera, quindi siamo nel 1945, e insieme al marito, che non vede da praticamente quando si sono sposati, perché si sono divisi, lei è stata in Francia a fare l'infermiera mentre lui è rimasto in Inghilterra, decidono di fare una sorta di revival della loro luna di miele e quindi vanno a Inverness. Claire nota subito che l'uomo che ha sposato è molto diverso dall'uomo che conosceva, e molto più interessato alla ricerca accademica, molto più scostante, si allontana molto da lei, tant'è che lei si ritrova per vari motivi a raccogliere erbe medicinali, a cercare, fare lunghe passeggiate in questo panorama scozzese meraviglioso, finché la sera di Halloween, per sbaglio, tocca delle pietre in un cerchio di pietre in Scozia e viene trasportata indietro al 1745, e da lì inizierà tutta la sua avventura storica.
E se non erro è stata tratta anche una serie TV da questo libro.
Serie TV, e adesso c'è la nuova edizione per Oscar Vaux, che è molto bella.
E allora ricordiamo il titolo: Outlander, di Diana Gabaldon, pubblicato da Mondadori con la traduzione di Chiara Brovelli. Ma hai parlato di due libri insieme, ci manca il secondo.
Assolutamente sì. Questo invece è un thriller, anzi thriller psicologico, riusciamo a inscatolarlo molto meglio. Anche qui, ecco, non andate a leggermi questo libro in posti isolati, perché sennò vi portano via con l'ambulanza.
Chiamiamola neuro a quel punto,
esatto.
Quando si dice che un libro ci prende un po' troppo.
Esatto, La psichiatra di Ulf Dorn è un thriller psicologico proprio sulla figura di una psichiatra. Muove tutto da un grande mistero, cioè questa psichiatra trova una donna fuori dalla clinica in cui lei lavora in stato di shock completo. Si rintana all'interno di una delle camere all'interno della struttura, non parla con nessuno, è sporca, è piena di tagli, proprio un disastro questa donna, e non riesce a trovare un punto di contatto. Il giorno dopo torna cercando di farla parlare, ma scopre che questa donna non c'è e che nessuno l'ha mai vista. Nessuno l'ha vista entrare, nessuno tranne lei sa che esiste, e nemmeno le telecamere di sicurezza hanno ripreso questa donna. Quindi lei è convinta di aver visto questa donna e di averla incontrata, e quindi si metterà alla ricerca di questa sfuggente di questa straniera che...
Anche per capire che non è uscita pazza anche lei, insomma, a quel esatto. punto, perché se l'ha vista probabilmente deve capire c'è o non c'è. E allora ricordiamo il titolo, La psichiatra di Wulf Dohrn, pubblicato in Italia da Tea con la traduzione di Maria Alessandra Petrelli. Abbiamo ancora tempo per un consiglio di lettura, Valentina Ghetti.
Vabbè, dobbiamo chiudere ovviamente con un fantasy, cioè
vabbè, non può mancare. Una booktoker che si rispetti non può non segnalare un romance e un fantasy. Hai ragione. Il campo
assolutamente.
È tuo.
Quindi andiamo con Nevernight di J. Christoph, c'è la trilogia completa, quindi trovate già tutto in libreria e io vi consiglio personalmente di partire con tutti e tre i libri insieme, perché se andate in vacanza per qualche settimana, credetemi, non volete rimanere senza i libri. No, assolutamente. Nevernight è la storia di Mia, che è una ragazzina che è un'assassina. È diventata un'assassina dopo essere rimasta orfana di padre prima e di madre poi. E diciamo che c'è un motivo per cui lei ha deciso di intraprendere proprio questa strada. Si vuole perfezionare, infatti nel primo libro la seguiamo nella sua avventura mentre si reca proprio a un'accademia per assassini nel deserto. È un'ambientazione incredibile, J. Christoph ha creato un world building secondo me spettacolare e non dico altro perché devo dire che i finali di quei libri sono al limite del traumatico.
Caspita, anche qui, bene. Allora ricordiamo Nevernight, l'intera trilogia a questo punto ve la mettete in valigia oppure insomma come ebook di J. Christoph, pubblicato in Italia da Mondadori con la traduzione di Gabriele Giorgi. Valentina Ghetti, ho detto che tu sei una content creator e una booktalker, dove ti possono trovare i nostri ascoltatori? Vuoi dare le tue coordinate GPS?
Assolutamente, mi trovate su TikTok facile facile come valentina.ghetti e su Instagram come vale.ghetti.
E allora ti seguiremo tutti, io già ti seguo in realtà, non su TikTok, mi manca ancora TikTok, ma su Instagram sono una tua fan. Grazie allora Valentina Ghetti, noi ora facciamo una breve pausa e poi ci troveremo ancora qui per parlare di romanzi che hanno una certa leggerezza ma soprattutto una certa ironia. A fra poco.
Il cacciatore di libri.
Leggerezza e ironia al centro di questa puntata del Cacciatore di Libri Estate, e leggerezza e ironia sono anche presenti nel romanzo Less a Zonzo, pubblicato dalla Nave di Teseo con la traduzione di Elena Dalprà, scritto dall'americano Andrew Sean Greer, che aveva vinto il premio Pulitzer per la narrativa nel 2018 con Less. Questo Less a Zonzo è dunque il secondo romanzo in cui compare lo stesso personaggio, Arthur Less, scrittore cinquantenne un po' in crisi, diviso fra le delusioni d'amore e i problemi professionali. Se in Less il protagonista girava il mondo dopo una delusione amorosa, in Less a Zonzo decide di viaggiare negli Stati Uniti e lo fa perché si trova senza casa e pieno di debiti. Il viaggio, che avviene su un furgone camperizzato chiamato Rosina, è l'occasione per vivere diverse avventure, diverse situazioni che lo scrittore narra, come dicevamo, in modo ironico. E allora ecco come Andrew Sean Greer descrive il suo protagonista.
Well, we find him after the happy ending.
Lo incontriamo dopo il lieto fine e quindi ci poniamo la domanda di cosa accade una volta ottenuto quello che volevamo. Come proseguire? Ovviamente per me il libro è anche un modo per parlare del mio paese, gli Stati Uniti. Cosa succede quando andiamo avanti? Abbiamo avuto la nostra età d'oro e adesso? E anche io ho superato i 50 anni e la mia età d'oro.
A moment after the golden age.
Arthur Less, come scrittore, a volte si sente un po' insicuro. A un certo punto tu scrivi: chi mai può volere uno scrittore bianco, gay, di mezza età che nessuno ha sentito nominare? Insomma, Arthur Less si sottovaluta?
Well, that is part of his sadness and also his charm.
È parte della sua tristezza e anche del suo fascino. Perché penso che accolga ogni occasione con un'umiltà che lo porta a pensare che nessuno gli dia valore. L'unica persona che lo valorizza davvero è Freddy, la voce narrante del libro. E credo che l'umorismo del libro sia nel capire come qualcuno che lo ama allo stesso tempo lo prende in giro, perché trasmette dolcezza e affetto. Penso anche che i lettori inizino ad amarlo e a riconoscere il suo valore, il valore di una persona comune, non di un grande eroe. Una persona semplice, ma di grande cuore.
Hai già introdotto il fatto che il narratore di questo romanzo è appunto Freddy, il suo compagno, quindi c'è il punto di vista di Freddy su quello che accade appunto ad Arthur Less. Perché hai scelto un punto di vista esterno ma vicino al protagonista, quindi è nello stesso tempo vicino e lontano, a volte si rivolge anche al lettore.
It is a wonderful way to write. It's a complicated technique. And it was a technical choice for me that allowed me to do anything I wanted.
È un modo meraviglioso per scrivere. È una tecnica complicata, ma è una scelta tecnica che mi ha permesso di tutto. Perché posso fingere di essere nella testa di Arthur Less e posso andare oltre, fingere di non sapere nulla e fingere di essere Freddy e fargli fare ciò che voglio. Dà molto potere. Ed è divertente, perché la parte più dura in una commedia è che in realtà scriviamo di cose tristi, ma dobbiamo fare in modo che sembrino divertenti. Del resto, è quello che accade ogni giorno. La pioggia può rovinarci la giornata, come stamattina, per esempio. Ma dopo possiamo trasformarla in qualcosa di divertente da raccontare a un aperitivo. Freddy è il mio modo di raccontare la storia. È in grado di rendere divertenti le storie, perché conosce il lieto fine.
And he is able to make it a funny story because he knows the happy ending.
Infatti, effettivamente, la scintilla della storia parte da un fatto drammatico, cioè dalla morte di Robert, che era l'ex compagno, erano stati compagni per tanti anni, di Arthur Less, e per una serie di situazioni lui deve lasciare la casa dove è rimasto comunque anche dopo la loro rottura per tanti anni e deve pagare, diciamo, l'affitto arretrato. Questa è brevemente la storia. Quindi nasce da un fatto drammatico, però tutto il romanzo è seguito con una certa ironia e anche una certa leggerezza. Quanto per te, scrittore, è importante l'ironia, ma anche quanto è importante nella tua vita personale?
I got a note this morning on Instagram from a reader.
Questa mattina su Instagram ho ricevuto un messaggio di un lettore, di Less Azzonzo, un americano in Italia a cui ieri è successo qualcosa di imbarazzante. Aveva commesso un errore e voleva piangere. Ha preso il mio libro, l'ha letto e si è sentito meglio, perché ha compreso che doveva guardare alle cose con umiltà e ironia. È arrivato a fine giornata e ha voluto scrivermi per ringraziarmi. Leggendo quel messaggio, ho pensato che questo è l'obiettivo del mio romanzo. I libri mi aiutano ad affrontare le giornate e i miei libri preferiti sono soprattutto quelli che hanno una certa ironia e un umorismo intelligente. Proprio questa mattina ho capito di aver fatto la stessa cosa per qualcuno che è stato capace di ridere di se stesso. E così ha continuato il suo viaggio in Italia e mi ha fatto sentire riconoscente.
And continue his trip in Italy. Made me very grateful.
Ma tu usi l'ironia anche nella tua vita privata, insomma, personale, oltre che nella scrittura?
I try to. I am a very sensitive person and so I have good days and bad days.
Ci provo. Sono una persona molto sensibile e ho giornate buone e giornate cattive. Cerco di osservare tutto con senso dell'umorismo, di sicuro con umiltà.
Tu ormai vivi a metà fra l'Italia e San Francisco negli Stati Uniti, hai imparato perfettamente l'italiano. E allora vorrei che tu mi spiegassi però a questo punto in italiano, anche slowly, lentamente, che cosa rappresenta per te l'Italia, che ormai è diventata un po' la tua seconda patria?
Per me l'Italia è un paese in cui io posso stare una persona diversa. Ma può farlo in alcuni paesi nel mondo, ma in Italia c'è una pazienza per questa trasformazione con gli italiani, che hanno pazienza con il mio italiano e quando sbaglio, e c'è un un tipo di ironia, è il tipo che ho tratto di scrivere nel romanzo, e questa ironia è importantissima per me.
Jukebox letterario. Consigli per tutti i gusti.
C'è una certa ironia nel romanzo Il sangue delle bestie, pubblicato da Marco Simarcos con la traduzione di Francesco Bruno, scritto dal belga Thomas Gunzig, sceneggiatore del bellissimo film Dio esiste, vive a Bruxelles. In tutte le sue opere Gunzig gioca con l'immaginazione e il surreale. In questo romanzo il protagonista è Tom, cinquantenne che per anni ha praticato il bodybuilding, ma che si trova nella classica crisi di mezza età. Non ha più desideri o obiettivi, vive un po' ripiegato su se stesso, con una moglie che non ama più, un figlio che non comprende e un padre con il quale ha un rapporto conflittuale. Un giorno incontra una giovane donna che viene maltrattata dal suo compagno. Tom la salva e le offre rifugio a casa sua, ma ben presto la donna svela il suo segreto. Non è un essere umano, ma una mucca. Sì, proprio una mucca. Che fare? Crederle o non crederle? Non resta che leggere Il sangue delle bestie di Thomas Gunzig, pubblicato in Italia da Marco Simarcos con la traduzione di Francesco Bruno. Si sorride anche se a volte in modo un po' amaro e ci si commuove anche con Domani interrogo di Gaia Cenciarelli, pubblicato da Marsilio. Un romanzo sulla scuola, ma soprattutto un romanzo sull'incontro di fragilità diverse. C'è il ritratto di una professoressa di liceo meravigliosamente imperfetta, che non sa difendersi dalle emozioni e non riesce a mettere un confine fra sé e gli studenti. Ma è proprio grazie a questa sua imperfezione che riesce a essere una grande insegnante, perché riesce ad entrare in sintonia con i ragazzi. La protagonista dunque è questa professoressa d'inglese che ottiene una supplenza annuale in un liceo della periferia romana. Spaventata da questa avventura, si ritrova catapultata in un contesto dalla varia umanità, con studenti che fumano canne, che spacciano e che in genere non hanno fiducia nel futuro. Il romanzo è Domani interrogo di Gaia Cenciarelli, pubblicato da Marsilio. E sempre sui toni lievi vi segnalo che a fine agosto, manca dunque veramente poco, uscirà il nuovo romanzo di Alessia Gazzola, famosa per aver creato la serie su Alice Allevi, diventata anche una serie TV della Rai. Il nuovo romanzo si intitola Una piccola formalità ed è pubblicato come gli altri da Longanesi e ci presenta un nuovo personaggio. Si tratta di Rachele, trentenne giornalista dotata di un infallibile fiuto per i nuovi trend. Nella Milano più divertente, fra una con gli amici nell'ultimo locale aperto e un evento privato, lei dunque scrive di lifestyle su una testata online di successo. Un giorno però riceve la notizia di un'eredità da uno zio sconosciuto. Suo padre le chiede di rinunciare. Perché? Perché dovrebbe rinunciare? Insomma, Rachele chiede l'aiuto di un vecchio compagno di liceo che nel frattempo era diventato notaio. Il titolo è Una piccola formalità di Alessia Gazzola, che sarà pubblicato da Longanesi a fine agosto. Gli autori ironici abbiamo già parlato all'inizio di questa puntata di Diego De Silva, e allora vi segnalo che De Silva sarà ospite al festival letterario Libri nel Borgo Antico a Bisceglie in Puglia dal 25 al 27 agosto. Oltre a De Silva ci saranno anche Gabriella Genisi, Enrico Galiano, Stefania Auci, Pietrangelo Buttafuoco. Appuntamento a Bisceglie con Libri nel Borgo Antico dal 25 al 27 agosto. Trovate naturalmente tutto il programma sul web. In questa puntata avete ascoltato le interviste a Diego De Silva, Lorenza Gentile, Andrea De Carlo, Andrew Sean Greer. Ospite del Caffè Letterario, Valentina Ghetti, content creator e booktalker. In regia, Gianmarco Ferronato. Ed è tutto per questa puntata del Cacciatore di Libri Estate dedicata all'ironia e alla leggerezza. Ricordo che queste puntate tematiche da un'ora vanno in onda ogni sabato alle 6:10 per i mattinieri, alle 16 per tutti gli altri, poi c'è anche la replica della domenica alle 14. Dal lunedì al venerdì invece c'è un libro al giorno alle 20:45. Trovate tutto in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Siamo presenti sui social, alla pagina ufficiale di Facebook Il Cacciatore di Libri trattino Radio 24 e su Instagram come Cacciatore di Libri, ma lo sapete, vero? Senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.
Flusso di cassa, conti, solleciti, basta! No stress, Sibyl. Sibyl è la soluzione che migliora la gestione della tua impresa. Scopri la nostra offerta su sibyl.com. Sibyl.